Podcast presenta Che Storie, un programma di Giampiero Kesten.
Bentornate cari ascoltatrici e cari ascoltatori a una nuova puntata di Podcast Che Storie. Oggi, dopo un viaggio nelle leggende, torniamo nel mondo delle storie vere. E lo facciamo con una storia da brividi, in tutti i sensi. Una storia che però ha molto della leggenda, nel senso che per molti, moltissimi anni, è rimasta indissolubilmente legata al mistero, all'occulto, al mito e alle dicerie. Una storia che fa davvero paura e che è rimasta senza soluzione fino a pochissimo tempo fa. Pur facendo parte della storia recente, perché accade tutto nel 1958, nel suo essere costellata di misteri, nel tentativo di trovare una spiegazione ha dato luogo a centinaia e centinaia di tentativi di soluzioni, versioni, studi, ricerche. Tutte sbagliate. Tranne una. L'ultima. E oggi vi racconto quella. Dicevamo, siamo nel 1958, in Unione Sovietica. Il protagonista della nostra storia si chiama Ivan Dyatlov. Ivan è un giovane studente all'Università degli Urali, di Sverdlovsk, oggi Ekaterinburg. È un grande appassionato di scienza, socievole e grande amante della natura. In particolare della vita all'aria aperta. Amare la natura, quella selvaggia, se abiti nella regione degli Urali, vuol dire essere esperti campeggiatori, ottimi camminatori e sciatori soprattutto, e avere la pelle molto dura. Perché la natura selvaggia da quelle parti è selvaggia per davvero. E non solo per la fauna, che già basterebbe a scoraggiare i più temerari, ma anche solo per il clima, ad esempio. Uscire dalla città e campeggiare significa dover far fronte a venti e temperature proibitive. Ma Ivan è esperto, dicevamo. E non è nemmeno così strano che lo sia, perché sono molti gli studenti che frequentano la UPI, cioè il Politecnico della regione degli Urali, appunto, dediti all'escursionismo. Così, quando Ivan propone al club sportivo dell'Ateneo una gita sugli sci, viene accolta con entusiasmo. Anche se prevede di fare centinaia di chilometri scivolando sulla neve, anche se è al confine con la Siberia, anche se un buon tratto della gita è in un territorio ufficialmente inesplorato, e anche se farà un freddo cane, e lo sanno. La data si avvicina, e i partecipanti iscritti sono 9 alla fine, ben assortiti. C'è Zina Kolmogorova, una compagna di classe di Ivan, sua coetanea. C'è Georgi Krivonischenko, suo grande amico, poco più grande di lui. Georgi lavora nella centrale nucleare di Chelyabinsk. Gli piace fare festa e suona il mandolino. Ci sono altri studenti, 2 neolaureati e la più giovane, Liuda Dubinina, che ha 20 anni. È un atleta ed è una fervente comunista. L'anno prima, durante un'escursione, è stata ferita dalla pallottola vagante di un cacciatore che sbaglia mira. L'incidente avviene a più di 50 km dal più vicino centro abitato, ma lei, con l'aiuto dei suoi compagni di viaggio, ce la fa. Insomma, anche lei, come e più degli altri, non è esattamente una comoda ragazza di città. All'ultimo, al gruppo si aggiunge l'unico personaggio che sembra quasi stonare in mezzo agli altri, perché sono tutti ragazzi di buona famiglia, giovani e vicini al Politecnico, o perché ancora studenti o perché usciti da poco, ma Semyon Zolotaryov no. Ha 37 anni ed è un reduce della Seconda Guerra Mondiale, coperto di tatuaggi e con i denti d'acciaio. Davvero, nel senso che ha le corone di acciaio in bocca. Insomma, non ha un aspetto rassicurante, però, a parte questo, lega coi ragazzi. E poi, un ex combattente di una delle guerre più sanguinose della storia, quando stai andando in mezzo ai ghiacci, sulle montagne siberiane, diciamoci la verità, può anche fare comodo. Il 23 gennaio del 1958, i 9 partono da Sverdlovsk col treno. Il clima del viaggio è proprio quello che è facile immaginare, cioè quello di una gita. Sono giovani, stanno andando a fare un viaggio per il quale sono entusiasti e li aspettano un bel po' di giorni di libertà, avventura e divertimento. L'Unione Sovietica è gigante, lo sappiamo, per cui al concetto di gita fuori porta bisogna un po' fare la tara. E pensare ad esempio che il viaggio in treno dura 2 giorni, poi c'è un altro giorno di viaggio di pullman scassato, poi da lì continuano in autostop su un camion che trasporta legname e poi vanno ancora avanti con gli sci. E durante il viaggio succedono le cose che accadono nelle gite fra amici. Si scattano un sacco di foto, qualcuno si nasconde sotto i sedili per non pagare il biglietto e la fa franca, e Gheorghi ha un piccolo alterco con le autorità locali quando lo beccano a fare moneta in stazione mentre suona il mandolino. Però finisce bene, nel senso che non viene arrestato. Viene solo cazziato e ovviamente conseguentemente deriso dai compagni subito dopo. Al 5º giorno di viaggio, uno di loro, Yuri Yodin, deve abbandonare la missione. Una crisi di sciatica fulminante lo blocca a letto e saggiamente, sapendo che quello del rifugio abbandonato in cui hanno dormito sarà l'ultimo letto della spedizione, nel senso che poi sarà tutto tenda per più di un mese, decide di dare forfè e tornare indietro. Si salutano, si abbracciano, si promettono un mucchio di racconti e dopo una foto ricordo insieme si separano. Poi gli 8 partono di buona lena con gli sci ai piedi e continuano secondo la tabella di marcia. Qualche giorno dopo verranno a fine giornata sorpresi da una bufera di neve. Così si accampano ai piedi di una collina in un posto così remoto che il rilievo stesso non ha un nome ufficiale. O meglio, ce l'ha ma per gli indigeni della zona, i Mansi, che sono una popolazione che vive ancora di caccia, pesca e allevamento di renne. Sulle carte geografiche è la cima 1079. Per i Mansi è la Kolat Siakl, la montagna morta. Tutto questo lo sappiamo dai diari degli 8 ragazzi, che scrivono dettagliati report quotidiani e dalla miriade di fotografie che scattano durante le giornate. Però solo da quello, perché nessuno di loro farà mai ritorno a casa. Gli accordi erano che entro il 12 febbraio avrebbero raggiunto il piccolo villaggio di Visai e da lì avrebbero inviato un telegramma all'università. Ovviamente il telegramma non arriva e la preoccupazione a casa cresce. Le famiglie chiamano l'Ateneo, gli amici chiamano le famiglie, i giornali cominciano a parlare e finalmente il 20 febbraio partono le squadre di ricerca. Aerei, elicotteri, militari. Un imponente spiegamento di forze è l'unico modo di avere qualche speranza di ritrovarli in un'area immensa e coperta di ghiaccio. E 6 giorni dopo li trovano. Dapprima si imbattono nella tenda, semisepolta nella neve. Ed è squarciata, ma dall'interno. Dentro ci sono i diari e le macchine fotografiche. È una tenda grande a casetta e a parte la neve che la ricopre quasi per intero e i tagli nel telo, dentro è tutto in ordine. L'attrezzatura riposta, gli scarponi, i vestiti, persino il cibo. Fuori, ordinatamente impilata, la legna per la stufa. Non si capisce niente, non ha senso. Se fosse stata la cosa più ovvia, una valanga, si vedrebbe, sarebbe evidente. Una valanga lascia tracce visibilissime anche dopo molto tempo. E quelle tracce non ci sono. Dalla tenda iniziano ad allargare il raggio della ricerca. Il campo era stato allestito poco sopra la linea degli alberi ed è scendendo a valle, verso i primi boschi, che i soccorritori iniziano a vedere le prime impronte. Sono di 8 persone, distintamente. Sono di 8 persone che camminano, non corrono. Ma alcune di queste hanno i calzettoni, altre sono a piedi nudi. Una di loro ha un solo scarpone da sci. seguono le impronte e arrivano al bosco. E anche ai primi due corpi. Sono di Georgi, l'amico di Ivan, e Doroshenko. Sono in mutande, sdraiati di fianco ai resti di un falò. Sul cedro, vicino a loro, a qualche metro da terra, ci sono dei rami spezzati di recente. Sul tronco brandelli di vestiti e di pelle. A Georgi manca un pezzo di carne della mano. Gliela trovano in bocca. La sua. Più a monte, verso la tenda, vengono trovati Ivan e la sua compagna di corso. Hanno i pugni stretti. Poi viene ritrovato un quinto corpo, quello di Slobodin, il neolaureato. E poi per giorni, più nulla. Intanto, i cinque corpi vengono analizzati ed esaminati. Slobodin presenta una piccola frattura al cranio. Tutti presentano su tutto il corpo abrasioni, contusioni e graffi. I primi due cadaveri ritrovati hanno ustioni di terzo grado in varie parti del corpo. Sono tutti vestiti o poco o in modo bizzarro. Slobodin, per esempio, aveva un calzettone e una scarpetta interna dello scarpone. Viene disposta un'indagine per omicidio. I tre corpi che mancano restano dispersi ancora per mesi. Poi, con lo scioglimento dei ghiacci, intorno a maggio, un cacciatore Mansi, insieme al suo cane, trova i resti di quello che sembra un rifugio di fortuna, a poche centinaia di metri dal luogo del ritrovamento dei primi due corpi. E ovviamente arrivano le autorità e iniziano a scavare. Trovano un paio di pantaloni a cui è stata tagliata una gamba e la metà sinistra di un maglione da donna. Più in là, una buca nella neve sul fondo della quale sono stati adagiati legni e serpaglie. Ma parte del pavimento è sfondato e scavando sotto, i soccorritori arrivano al letto di pietra di un fiume. E lì ci sono i corpi. Le analisi autoptiche rivelano traumi compatibili, secondo l'anatomopatologo, con quelli di un impatto con un'auto a gran velocità. Perché uno ha il cranio sfondato. Dubinina, la ragazza più giovane, e Zolotaryov hanno la cassa toracica sfondata. E loro due sono privi degli occhi. Alla ragazza manca anche il labbro superiore e la lingua. Anche loro sono poco vestiti, però hanno i vestiti scambiati, nel senso che non indossano i loro. Alcuni hanno su parti di vestiti dei compagni. Ah, e i vestiti sono radioattivi. Il 28 maggio, il procuratore Ivanov, a capo dell'inchiesta, chiude l'indagine in fretta e furia. Il suo compito, dirà, era capire se si trattasse di omicidio e non si tratta di omicidio. Il verbale dirà: si deve desumere che la causa della morte degli escursionisti è da imputare a una forza inarrestabile che non sono riusciti ad arrestare. Così, quasi testuale. E da lì ovviamente partono la rabbia delle famiglie, dell'opinione pubblica e la conseguente e inevitabile orgia di teorie. Siamo in piena guerra fredda. La presenza di un ex militare nel gruppo che non sembrava c'entrare nulla col resto dei viaggiatori incasina tutto. Il dettaglio della radioattività rilevata sui vestiti aggiunge all'enigma un tassello indecifrabile e le foto trovate nelle macchine fotografiche dei ragazzi non aiutano per nulla, almeno all'inizio. In una si vede una figura scura in controluce mentre esce dai boschi. Questo, insieme alle battute sullo Yeti, che loro stessi avevano scritto sui diari di viaggio, dà luogo a un'infinità di articoli sull'abominevole uomo delle nevi. Una foto che sembra rappresentare lampi di luce nel cielo buio invece fa partire la corrente ufologica. Lo Yeti, per inciso, era uno di loro, si scoprirà poi analizzando meglio l'immagine, e i lampi luminosi era solamente la fine del rullino. Ma poi ci sono le teorie scientifiche, che sono più credibili, però non rispondono a tutte le incognite, non a tutte insieme almeno. Intossicazione da monossido di carbonio, dice qualcuno. Sono tutti impazziti e si sono uccisi a vicenda per quello. È stata la CIA che doveva incontrarsi con l'ex militare che era in realtà una spia del KGB e poi li hanno sterminati. Va bene, ma perché allora nessuno sparo? Perché la fatica di mettere insieme la scena del delitto più complessa e bizzarra della storia? Poi c'è la teoria degli infrasuoni, frequenze acustiche prodotte dai venti troppo gravi per essere distinte dall'orecchio umano, ma in grado di indurre uno stato di panico. No, è impossibile. Cioè, è vero, succede, ma non a tutti e otto contemporaneamente, non regge. Intossicazione da metanolo, oppure da funghi allucinogeni che spesso i mansi appendono sugli alberi a essiccare. No, nemmeno quella. Gli esami tossicologici erano tutti puliti. Passano molti anni e sotto la pressione della fondazione dei parenti delle vittime, finalmente nel 2019 si riapre l'inchiesta, a capo della quale c'è il giovane procuratore Kuryakov. E la prima cosa che fa Kuryakov è organizzare una spedizione al monte Kolat Siakl, là dove è successo il fatto. Sono passati molti anni, la tecnologia ha fatto passi da gigante e le indagini possono contare su mezzi completamente diversi rispetto a quelli di allora. Si stabilisce, grazie anche alle foto del tempo, la posizione esatta della tenda. Guardando gli archivi meteorologici, si arriva a capire che la notte del fatto ci devono essere stati venti a più di 100 km orari e temperature al di sotto dei meno 35 gradi. Condizioni proibitive. Ma la vera svolta arriva analizzando l'ultima foto, scattata alle 5 del pomeriggio mentre i ragazzi stavano montando la tenda. La foto mostra i giovani mentre tagliano letteralmente la neve ad angolo retto sul fianco della collina per creare un piano su cui piantare la tenda. Di fianco ad essa, quindi, resta un piccolo muretto di neve alto meno di un metro, una lastra di neve, che a un certo punto della notte, caricata dal peso di altra neve durante la bufera, si deve essere staccata e ha travolto la tenda. Questi fenomeni si chiamano valanghe a lastroni, quando in pratica solo uno strato sottile di neve si sposta scivolando sul fondo. Sono sottili, ma possono essere lunghe centinaia di metri salendo per la montagna, ovviamente, e sono meno rumorose e meno distruttive delle valanghe classiche, ma soprattutto lasciano pochissime tracce. A un certo punto, mentre i ragazzi dormivano, la lastra deve essersi staccata, scivolando sulla tenda e schiacciando i ragazzi sotto di essa. E loro hanno fatto ciò che chi conosce bene la montagna sa che deve fare in quei casi. Intrappolati dentro la tenda, l'hanno squarciata per scappare rapidamente, temendo che, giustamente, quello fosse solamente l'inizio della vera valanga. E sono andati al buio, verso la linea degli alberi, al sicuro. Lì cercano di fare un fuoco, ma è troppo piccolo. E due di loro muoiono di freddo. Sono tutti poco vestiti perché stavano dormendo, allora tagliano i vestiti ai morti e li indossano. Si accorgono che la valanga alla fine non è arrivata, per cui due di loro tentano di tornare alla tenda, ma oltre al freddo, oltre al vento, c'è una bufera di neve e quindi ovviamente si perdono. Gli altri tre cercano di fare un rifugio, da manuale tra l'altro. Preparano una buca nella neve e si ricordano addirittura di mettere le sterpaglie sul fondo per cercare di isolare. Ma scavando sfondano il tetto di neve del tunnel sovrastante un fiume e precipitano per qualche metro per poi venire nuovamente schiacciati dalla neve. E infatti tutte le loro ferite sono compatibili. Gli occhi e la lingua invece, beh, quelli sono stati gli animali. Il dettaglio della radioattività invece ha una spiegazione piuttosto semplice in realtà. Pochi anni prima, da quelle parti, si era verificato il terzo più grave incidente nucleare della storia, dopo Chernobyl e Fukushima. Georgi, l'amico di Ivan, aveva lavorato ai lavori di decontaminazione della centrale. E quindi i suoi vestiti avevano contaminato anche quelli degli altri. Il fatto che l'indagine sia stata ufficialmente chiusa nel 2019 non ha calmato gli animi di molti. Le teorie continuano a fiorire anche oggi. E molti pensano che in realtà questa versione, per quanto sia perfettamente spiegabile da un punto di vista scientifico sia solamente una spiegazione di comodo per coprire dei fatti più misteriosi. Il procuratore Ivanov, a capo della prima inchiesta, quella del 58, prima di morire ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale gli era stato imposto di chiudere rapidamente l'inchiesta e soprattutto gli era stato chiesto di non fare menzione di quella che era la sua teoria, ovvero che erano stati gli extraterrestri. Oggi la montagna morta è meta di moltissimo turismo, naturalmente. Persino il cedro, quello vicino al falò, quello con i rami spezzati, è stato individuato e viene mostrato ai turisti. Pare che ancora oggi si vedano proprio i rami spezzati. Però adesso la montagna non ha più un nome in codice. Si chiama Passo Dyatlov. Sul diario di Ivan Dyatlov era stata trovata una breve lettera che il suo amico Georgi gli aveva scritto la sera prima di partire, che diceva così: «Ti auguro tende accampate su monti lontani, percorsi da camminare su catene selvagge. Ti auguro che gli zaini possano poggiare leggermente sulla schiena e che il clima possa sorridere durante la tua ricerca. E lascia che le tue impronte traccino sentieri tortuosi sulla mappa della Russia». Avete ascoltato Podcast Che Storie. Vi ricordo che sul sito di Radio Popolare trovate tutte le vecchie puntate di questa trasmissione e di tutti gli altri programmi di Radio Popolare. E in particolare potete anche trovare, anzi dovete trovare, i biglietti per l'Operazione Primavera. Vi ricordo anche che Che Storie è un libro, edito da Prospero Editore. Si chiama Che Storie, racconti dalla radio. Io sono Giampiero Kesten e vi ringrazio per l'ascolto. A domenica prossima!